Ciao Milan, ti ho visto ieri per la prima volta in diretta. Devo dire che sei proprio un bel ragazzetto. Ciao.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Lo sai che sei veramente, ma veramente brutto?
Ma
somiglia a Beppa Joseph del gruppo TNT.
Una volta che uno aveva un minimo di speranza per una selezione positiva di messaggio, ecco subito che arriva, dopo la carotina, papapam, dalla regia, dal nostro Pietro Lacorte, che saluto con grande affetto. Grazie Pietruzzo, mi sei sempre a fianco. Come la redazione d'altronde, da Lorenzo Nespoli, Amina Lucchetti, Elisabetta Fusconi, grande affetto soprattutto da parte vostra, come sempre. Bene, bene, è bello essere amati, meno male che arriva tra poco anche Leonardo Manera, che invece ha tanto, tanto calore umano nei miei confronti. Siamo con voi, cari ascoltatori. Chi è che era? Era Manera. Arriva così. Arriva così e batte subito le mani sul tavolo per dire chi ha ragione. Dai, 9-10 minuti, siamo con voi per una settimana non qualunque, ma la 25esima settimana decisiva per la riforma elettorale. E fosse che fosse la volta buona? Chi lo sa, forse questa è la settimana giusta. Come l'abbiamo iniziata questa settimana?
Palla per Dalot, grande finta! Dalot! Che spettacolo di gol!
Che spettacolo! Dell'ex giocatore, che spettacolo
della United! Mi ricorda qualcun altro!
Che spettacolo! Che spettacolo! Vabbè, vabbè, siamo qui alle 9-10 minuti per una puntata ricchissima di ospiti e temi. E allora, vai Pietruzzo!
Mario Draghi probably is the best, the best, the best.
Dunque, come era ampiamente prevedibile, ormai siamo in zona rossa.
Che spettacolo, che spettacolo.
Cosa, la zona rossa o il gol di prima? Ma che sai qua? Posso fare gli auguri a tutte le donne? Eh? Viva l'8 marzo! Una mimosa ideale a tutte le nostre ascoltatrici, e che sia l'8 marzo tutto l'anno, ovviamente, non solo l'8 marzo. Ah, eccoci, eccoci qua. 800 24 00 24, per chiamarci. Da dove vogliamo iniziare? Da dove vogliamo iniziare? Ragazzi, io me la sono tenuta. Adesso non voglio essere né polemico e né sono un po' pragmatico, però faccio un po' fatica a credere alle promesse, perché nessuno può vedere nella sfera di cristallo, non perché sia scettico nei confronti dei politici. Però ho qui l'intervista rilasciata dal ministro Speranza a settembre ad Annalisa Cuzzocrea su Repubblica. Era il 13 settembre. Dobbiamo mantenere ancora il distanziamento, avere pazienza, portare le mascherine, lavarci le mani, ma non è per sempre. Non è per sempre, diceva Speranza a settembre. Dopo l'autunno e l'inverno vedremo la luce. Dopo l'autunno e l'inverno vedremo la luce. Speranza dichiarava il 13 settembre che adesso, con l'arrivo della primavera, io mi sono segnato il 13 settembre, diciamo facciamo il 21, dai, l'arrivo della primavera, vedremo la luce, col 21 di marzo sarà tutto finito. Così diceva su Repubblica Speranza. Ora, previsione non proprio azzeccatissima. Allora vi faccio sentire quello che ha detto ieri la luce annunziata. Oh, poi dopo ognuno faccia l'atto di fede che crede. Speranza.
Il mio obiettivo è che entro l'estate tutti gli italiani che vorranno vaccinarsi devono poter aver avuto la vaccinazione.
Vedremo. Io sono come San Tommaso stavolta. Se non vedo, non credo. Non è sfiducia, ma siccome ha detto su Repubblica a settembre, tra sei mesi saremo fuori. Il 13 marzo, sei mesi, se vogliamo proprio concedere l'arrivo della primavera, 21 marzo è alle porte e ci siamo non solo fuori, siamo dentro, ma proprio ci stiamo rientrando, che il titolo oggi di Repubblica di prima pagina è un lockdown per ripartire, come un anno fa. Quindi credete a questa previsione, auspicio tutti vaccinati, chi vorrà entro l'estate, speriamo, oh, speriamo, speranza, speriamo. Saluto il professor Massimo Cacciari, ben ritrovato professore, buongiorno.
Buongiorno.
Senta, oggi leggo questo dato dal Corriere della Sera, Stati Uniti al 27% di vaccinati, Gran Bretagna al 35%, l'Unione Europea è al 9%, lei che è un europeista convinto, come lo sono io, però dobbiamo dire che questo finora è un fallimento dell'Europa?
Non c'è dubbio, è chiaro che l'Europa si è trovata più che altri paesi del tutto impreparata ad affrontare questa situazione che si continua a definire di emergenza, mentre dovrebbe essere qualcosa di fronte a cui tutti i paesi sono preparati, come dovremmo essere preparati di fronte all'eruzione dell'Etna. È chiaro che ci saranno, ci sono state e si ripeteranno almeno finché le cause di queste epidemie non verranno combattute con efficacia. Quindi è chiaro che è un fallimento in particolare per il nostro paese, no? Perché il modo in cui questa storia dell'epidemia è stata affrontata veramente soltanto sulla base di un criterio, chiudere tutto, è chiaro che non...
E poi
non funziona.
L'ha visto che ci risiamo, richiudiamo, cioè siamo ormai.
Ma per forza, perché sono tra l'altro chiusure senza alcun criterio scientifico, quello che chiede i miei amici scienziati, ma qual è la scienza che sta alla base di queste norme? Qual è l'evidenza scientifica per cui si determina che al ristorante mi contamino, a scuola no, a scuola meno, al ristorante di più, eccetera eccetera. Non c'è nessuna evidenza, c'è soltanto una istanza generica di chiudere tutto, di stare al riparo. Cioè, chiaramente un'impreparazione totale, adesso è inutile gettare la croce su questo o quell'altro, è chiaro che il problema è prima di tutto europeo e poi ancora più grave da noi. Ma...
Sì, no, anche perché poi quando la storia giudicherà, insomma, siamo quasi a 100.000 morti, il paese che per alcuni era stato identificato come un modello
sì,
addirittura.
Sì, anche queste chiacchiere di noi come modello di noi, cioè, certo.
100.000
no,
morti.
Chiaramente, ma cosa vuole? Cioè, intanto che appunto si copre tutto, poi ora con un governo di guerra, per così dire, no? Perché è un governo dove si è tutti dentro, è un tipico governo di guerra. Quindi quando un'emergenza non è governata fino al punto da rendere inevitabile un governo di guerra per correre ai ripari,
Lei nel dibattito che c'è tra tutela della salute e libertà individuale come si pone? Le ha viste anche lei le immagini di persone che se appena possono, complici la bella stagione, vanno, passeggiano, affollano le località?
Ma veda, io ritengo che se si fossero studiati, adottati delle norme di protezione efficaci, controllabili, verificabili, invece di andare a questo stop and go continuo, è chiaro che se io blocco tutto e dopodiché il giorno dopo dico va bene adesso si è liberi, è chiaro che si determinano situazioni difficilmente controllabili, perché è evidente che la gente dopo che è stata a casa settimane, mesi,
ha anche
bisogno di uscire, di prendere una boccata d'aria, di andare in un ristorante, di prendersi un aperitivo, eccetera eccetera, soprattutto se è giovane. sei giovane.
Non rimpiange il momento in cui ha fatto il sindaco, perché c'è da impazzire adesso essere sindaci, immagino.
No, non lo rimpiango in generale, proprio assolutamente, anzi mi vengono quasi incubi, sai, gli incubi che si avevano una volta quando si ricordavano in sogno gli esami sterili 40-50 anni fa di terza liceo.
Sì, ecco, sì, a me capita ancora che devo finire l'università, manca un mese.
Quelle cose lì, ecco, mi capitano se penso a fare il sindaco, ecco. Ma a prescindere dall'epidemia, anzi, sa cosa ritengo? Che sia tutto sommato più semplice farlo adesso, perché ormai la gente si è abituata, obbedisce, più o meno obbedisce, quando chiaramente dicono che da zona arancione si è passato a verde, a verdolina, azzurra, blu, gialla, bianca, è chiaro che la gente cerca di uscire.
Se si facesse il vaccino a tutti, come ha detto Speranza, lei sarebbe per questo patentino? Già si dibatte se sia costituzionale o
inevitabile, penso che sia, poi alla fine sarà inevitabile, perché se non lo facciamo noi lo faranno altri paesi.
In Israele c'è già
altri paesi per darti la possibilità di accedervi. Quindi credo che alla fine sarà una situazione pressoché inevitabile.
Senta, professore, io nel ringraziarla le chiedo cosa pensa della vicenda PD, che osserva sempre, ha visto che Zingaretti è andato anche dalla D'Urso, ha un'idea di quello che sta succedendo nel Partito Democratico?
Io prima di tutto vorrei sottolineare che è una cosa mai vista, che un segretario del partito in carica esca con un giudizio di quel genere sul suo gruppo dirigente, non si era mai visto nella storia politica europea, penso.
Neanche che vada dalla D'Urso si era mai visto.
Beh, lascia stare, la D'Urso, mai ci vanno tutti. Ma no, la gravità è la dichiarazione. Dopodiché lui non ha, secondo me Zingaretti, anche personalmente, non ha che una strada di fronte: presentarsi all'Assemblea e dire che lui è per una rifondazione radicale del partito e condurrà una battaglia in questo senso in vista del congresso. Non ha altra strada. Se fa qualunque cenno di marcia indietro, di va bene, ci siamo intesi, va bene, abbracciamoci di nuovo tutti e così via, è davvero peggio il rammendo del buco.
Quindi, a questo punto non può più tornare.
A questo punto la sua dichiarazione è un epitafio per questo partito, è evidente. Quindi l'unica strada che hanno di fronte tutti è quello di una battaglia congressuale nel senso proprio della rifondazione. Tutti hanno di fronte questa strada, se no, ripeto, una dichiarazione di quel genere da parte di un segretario significa l'atto finale, questo partito non c'è più, è morto, è evidente. Ma chi vuole che vada domani a votare un partito che il suo segretario è giudicato in questo modo? Non ha senso, voglio dire, è una catastrofe anche elettorale. L'unico modo che il PD ha di salvarsi è quello di dire ok, bisogna rifondarsi.
Grazie professor Cacciari, grazie ovviamente per essere stato con noi. Massimo Cacciari, professore, filosofo. E a proposito di virus, a proposito di vaccini, io voglio introdurre il mio successivo ospite, che era qui con l'audio del professor Galli, che segna la via, cosa bisognerebbe fare ora per andare avanti.
Io ritengo che i tre punti fondamentali siano molto vaccinare, molto fare test nelle zone più colpite per identificare tutti i focolai e quarantenare il quarantenabile, e chiudere di conseguenza più a zone che a colori per regione, voglio dire.
Allora, vaccinare e chiudere a zone, ma questo ennesimo picco quando arriverà? Leggevo oggi che il 21 marzo, ecco, che non è la data della primavera, ma è la data che vi dovete segnare sul calendario. Lo voglio chiedere però al mio ospite, è un ingegnere gestionale, laureato a Padova, si è specializzato poi in Texas, Alberto Gerli. Buongiorno e grazie di essere qui, Gerli.
Buongiorno.
Allora, lei tra l'altro, leggevo sul Corriere della Sera, studia da ormai da un anno praticamente, da quando c'è questa pandemia, con un modello matematico molto preciso l'andamento dei contagi, in modo che, perché ce lo spieghi, insomma, è matematica, non è medicina, è anche matematica, no? Come si applica la matematica a una pandemia?
Allora, diciamo che la matematica è in grado di descrivere le curve in maniera abbastanza affidabile in un intervallo di tempo di breve periodo, più ovviamente si aumenta il periodo più difficile. Diciamo che noi siamo riusciti a sviluppare esattamente un anno e due giorni fa un modello che, tenendo conto dei primi 17 giorni dell'epidemia, è in grado di capire quando si arriverà a picco e con che intensità. Uh-huh. E questo modello, che è partito dall'analisi dei dati cinesi, poi l'abbiamo applicato con buona robustezza alle due fasi italiane e alle varie fasi che ci sono state in Unione Europea.
Sì, e questo lo dico agli ascoltatori a scanso di equivoci: voi avete, come dire, azzeccato le previsioni sia per la cosiddetta seconda ondata in autunno, insomma sono previsioni che poi si sono tutte verificate, e allora un po' pendiamo dalle sue labbra. Cioè, cosa vuol dire 20 marzo, 21 marzo, cosa vuol dire che l'ondata dura 40 giorni, ce lo spiega?
Allora, l'8 febbraio è stato il primo giorno in cui i casi, che erano in un trend di diminuzione molto positivo già da gennaio, hanno invertito la tendenza, sì, quasi sicuramente per la presenza di varianti a indice di contagio più alto. Quindi, se noi ipotizziamo l'8 di febbraio e ipotizziamo questi 40 giorni per arrivare al picco, il picco dovrebbe arrivare entro il 20 di marzo. Vi faccio qualche esempio. In Italia la prima ondata partì il 24 febbraio dell'anno scorso e il picco è stato l'1 aprile, esattamente 40 giorni dopo. Lo stesso per la seconda ondata, in cui era partito inizio ottobre, fine settembre, il picco è stato intorno alla metà di novembre.
Quindi dura 40 giorni, ma questo indipendentemente dai comportamenti o dalle decisioni del governo, chiusure, non chiusure?
Beh, ovviamente no. Allora, diciamo che le decisioni, l'inasprimento del distanziamento sociale contribuisce a un effetto molto efficace circa due settimane dopo. Infatti questo è un po' il problema che oggi noi stiamo affrontando in Italia. Noi utilizziamo un indice scientificamente valido, che è quello dell'indice di contagio, che però, per come è stato costruito, fotografa la situazione due settimane indietro,
sì,
quindi noi agiamo con due settimane di ritardo. Esistono modelli epidemiologici che sono in grado di prevedere due settimane in avanti. Se usassimo quelli, saremmo in grado di avere un effetto molto efficace, se no siamo sempre un mese in ritardo. Due settimane di fotografia indietro e due settimane di tempo per rendere efficaci, sì, i cambiamenti.
Accidenti, certo che se si possono fare alcune previsioni di dati, i numeri per esempio prevedono ancora un aumento, comunque un mantenimento di decessi, di morti costante, addirittura è vero fino a 700-800 decessi al giorno?
Allora, quello forse sarà un po' più basso, no? Diciamo che la curva dei decessi segue con due settimane di ritardo quella dei contagiati, quindi sì, il picco dei decessi potrebbe essere intorno ai primi giorni di aprile. L'augurio è che possa essere un po' più basso, anche per via dell'effetto della campagna di vaccinazione, che comincia piano piano a dare qualche segnale. Alla fine la mortalità è concentrata nelle persone sopra gli 80 anni, vaccinandolo si va a abbassare questo grave fardello.
Sì.
Sicuramente come contagiati potremo superare i 40.000 casi giornalieri, così come era successo nell'autunno, e con i morti, sì, magari se non sono 700, sicuramente 500, sì.
Più o meno così. È un segnale veramente di scoramento, perché un anno dopo siamo ancora a queste cifre. Leggevo anche un'altra cifra della fondazione Bill Gates, credo, che stabilisce che a giugno dovremmo arrivare circa a 50 morti al giorno, che per carità è una tragedia, uno lo vede come una cosa, dice ah, solo 50, sono 50 morti al giorno, però rispetto ai numeri attuali sarebbe certamente un calo. Cosa possiamo prevedere di quella
di ma io ho visto cifra? Quello studio, che sicuramente sarà più efficace, robusto, fatto da 1000 scienziati più bravi. Io ho una visione leggermente diversa, loro danno una crescita più o meno fino a fine aprile, maggio, una diminuzione. Io mi aspetto piuttosto che ci possa essere una crescita, come dicevo, fino a fine marzo e poi una diminuzione. Cosa succederà a maggio e giugno è difficile da sapere. Diciamo che in queste tre fasi che abbiamo visto nel mondo ci sarebbe stato il tempo per prepararsi, perché prima è arrivata in Cina, poi in Italia, poi in Europa, fase 2 è partita prima in Francia e poi in Italia. Abbiamo sempre sperato che non succedesse la stessa cosa anche da noi.
Sì.
Ad oggi non ci sono recrudescenze, diciamo fasi 4 nel mondo, quindi è pensabile che, complice la bella stagione, complice le vaccinazioni, l'assenza di queste nuove fasi, che l'estate possa essere molto positiva.
In attesa però del prossimo autunno, e lì veramente, cioè, il ministro della Salute e Speranza che dice vaccinare tutti coloro che vorranno entro l'estate sarebbe l'obiettivo. Io ripeto, non è che non ci credo perché non abbia fiducia in Speranza, è che purtroppo la sfera di cristallo non c'è. Previsioni del passato sono state disattese, come quella di dire a settembre tra 6 mesi saremo fuori. Vogliamo essere ottimisti e pensare che stavolta la previsione sia corretta. Io intanto la ringrazio molto, Alberto Gerli, grazie per essere stato qui, ingegnere gestionale. Con questo modello matematico, lo avete sentito, aspettiamoci fino al 20 marzo questa previsione, e finora hanno sempre azzeccato le loro previsioni con i modelli matematici, aspettiamoci fino al 20 marzo l'aumento dei casi. E poi siccome i morti seguono 14 giorni dopo l'aumento dei casi, i morti hanno un'onda più lunga, e quindi aspettiamoci fino a fine marzo, inizio aprile, un aumento dei decessi. Dopodiché si spera che si possa andare verso il ribasso. Dai, andiamo un attimo in pubblicità, anche perché vedo presenze inquietanti qui che si aggirano nello studio. No, auguri alla nostra donnina Maria Piera Ceci.
Non
ho fatto
gli auguri. Voglio gli auguri.
No, adesso non fare quello. Ho fatto gli auguri a tutte le donne dicendo che sia l'8 marzo tutto l'anno. Non fare quella,
non
che non
voglio
auguri. No, adesso tu te li prendi. Va bene, adesso io ho fatto gli auguri e tu quindi ricevi gli auguri con grande gioia.
Non li voglio.
No, adesso io non vado in pubblicità finché tu...
pubblicità. È una presa in giro quest'anno, pubblicità, questa festa pubblicità della donna.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro.
Milan, ogni tanto quando si vede la luce dal tunnel è solo un altro treno che ci viene addosso.
Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchina non scalare le rapide.
Sì, ma scusa Milan, ti farebbe più piacere un politico che dice ragazzi qua siamo nella merda, non ne usciremo per 2 o 3 anni, dobbiamo stare così? Saresti più contento?
No, uno che mi dica la verità, banalmente.
Sono fuori di testa!
Dai Milan! Tutti vaccinati, così come il Milan vincerà il campionato a maggio.
Siamo fuori di testa.
Considerando che qua in Emilia Romagna le prenotazioni per gli over 80enni vanno ad aprile, voglio vedere come fanno a vaccinarci. Comunque bisogna aver fede.
O speranza.
Speranza, il Paolo Fox del governo.
Parla, non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria.
Pronca!
La gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria.
Tutti a scuola!
Anche in Maneskin a scuola, cara Maria Piera Ceci?
Sì, bellissima davvero sta canzone.
L'ultimo concerto che ho visto, portato i figli dai Maneskin, sono un rock.
Dai Nazi Skin.
No, no, no.
Allora, si è scatenata la polemica perché State zitti e buoni l'hanno dedicata ai loro prof che dicevano loro appunto di stare zitti e buoni. Si sono risentiti gli insegnanti.
Ma sono delle rockstar.
Vabbè, però hanno detto non avrebbero saputo suonare manco quelle quattro note che sanno suonare se non avessero avuto dei prof. Insomma, si sono molto arrabbiati. Stamattina sono contenta però perché si è conclusa questa polemica. La loro ex scuola, addirittura la primaria, la Largo Oriani, ha pubblicato.
Primaria,
la,
addirittura. Sì, la primaria, immagino
qualcuno di loro, non so di tutti, questo non lo so dire, ha pubblicato. La scuola è orgogliosa dei suoi ex allievi, i prof rispondono quando si ha qualcosa da dire non bisogna stare zitti e buoni, bravi i Maneskin. Finita!
Posso fare questo salto, anche se la strada è in salita, per questo ramo sto
allenando. E come hai detto tu, tra l'altro piacciono anche a Orietta Berti, no?
Beh, non mi dispiacerebbe cantare, fare un duetto con Madame, come con Herman Metzal, ma come anche con i Nazi Skin.
Ma tanto lei chiama Amadeus Amedeo, credo. Anche Ermal Metal e i Nazi Skin. Vabbè,
gli vogliamo bene, Orietta.
Gli vogliamo bene, dai. Allora, Piera, ho sentito nel giornale radio che è tutto rientrata questa cosa dei lavoratori indispensabili che possono mandare i figli a scuola, che non li possono mandare più.
Un altro regalo alle famiglie e alle donne in questo fantastico 8 marzo. Ecco perché ero così arrabbiata, perché insomma, che cosa succede? Oggi, come sappiamo, moltissimi dei nostri ragazzi sono a casa di nuovo, circa 6 milioni di studenti. Era venuto fuori una circolare secondo la quale, una disposizione secondo la quale i figli dei lavoratori essenziali avrebbero potuto fare richiesta di andare a scuola in presenza. Alle scuole è arrivata una valanga di richieste.
Tutti essenziali.
E tutti, solo i sanitari vanno al lavoro anche le commesse, vanno al lavoro anche
tutti
i professionisti.
Siamo
noi siamo qua, no? Non abbiamo figli piccoli, però insomma. E quindi insomma è arrivata una valanga di richieste, i presidi si sono trovati spiazzati perché poi organizzare una didattica mista in classe in presenza per un sacco di bambini non è facilissimo, come alle superiori già non lo è neanche alle superiori, e dunque si è reso necessario un chiarimento, un chiarimento che ovviamente è arrivato la domenica.
Ovvio.
Quindi la domenica hanno detto ma no, possono andare a scuola in presenza solo come già disposto prima. I BES, i DSA, quindi i ragazzi con bisogni educativi speciali, DSA e disabili.
Insomma, si torna indietro. Ma io vorrei sapere dal nostro ospite, che è un maestro elementare, torna con noi col suo blog molto popolare Like Rolling Stone, il maestro Mauro Presini. Buongiorno maestro, come sta?
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Siamo a Ferrara, so che è un feudo che resiste, cara Maria Piera Ceci, me l'hanno presentato così, un feudo che resiste, cioè voi siete in presenza, Presini?
Noi siamo in presenza insieme a Parma e a Piacenza, siamo la minoranza delle province dell'Emilia Romagna, non so quanto
durerete, quanto durerete.
Noi proviamo a tenere botta il più possibile. C'è stata una ola venerdì sera quando abbiamo saputo che eravamo in presenza dai genitori, dagli alunni, da noi stessi, e forse questo è anche un piccolo segnale di quanto sia importante la scuola. Forse molte persone che prima ci ragionavano poco se ne stanno accorgendo ancora di
esattamente
più.
Ma voi come fate? Tutti i giorni dite ai ragazzini e ai bambini di portare a casa quaderni, penne, tutto?
No,
perché poi
no,
da un giorno all'altro non si sa neanche se vi rivedete, cioè è una questione davvero paradossale, no? No, ormai
io sono frequento una classe prima, e quindi ai bambini e alle bambine venerdì ho parlato e ho spiegato che cosa avrebbe potuto succedere. Insomma, poi noi siamo una scuola in cui facciamo una sperimentazione senza l'uso dei libri di testo, per cui avevano poche cose da portare a casa, però per sicurezza se le sono portate e oggi le hanno riportate, insomma.
Assolutamente. Tra l'altro a Milano ci hanno descritto, sono inserito in un po' di blog eccetera, ci hanno descritto davvero delle scene un po' così inquietanti di bambini davvero che piangevano, no? Fuori da scuola la scorsa settimana,
certo,
giovedì, quando hanno saputo, perché l'hanno saputo di fatto mentre erano in classe, quindi certo, i maestri hanno cercato di prepararli, però insomma davvero comincia a pesare questa cosa, non solo alle famiglie, l'abbiamo detto, ma anche i bambini cominciano a fare fatica a gestire questa cosa. Lei che riscontro ha con i suoi bambini, ancora ce l'ha lì, però insomma risentiranno, no, di questa atmosfera.
Ma è ovvio che ne risentiranno, non abbiamo ancora gli studi per capire fino a che punto, come, ma è facile intuire come questa assenza di socialità laddove la scuola manca, e in certe regioni manca da tanto e non si sa ancora per quanto, le ripercussioni che possono avere dal punto di vista psicologico e non soltanto degli apprendimenti, e quindi questo è un problema che affronteremo nel tempo, che ahimè invece i politici e gli amministratori credo che non abbiano affrontato con la dovuta serietà. È passato un anno, più di un anno, e nonostante le indicazioni del CTS, ben governato dall'attuale ministro all'istruzione Bianchi, nonostante quelle indicazioni fossero di altro tipo, scuole all'aperto, provate a trovare altri locali, fate scuola nei musei, ritornate a quelle belle, fra virgolette, avanguardie educative degli anni 70, eccetera.
Che il ministro Bianchi conosce molto bene,
esatto.
Ma che
si è dimenticato in un attimo.
Ma tra l'altro una cosa io vorrei sapere, cioè la DAD per una scuola elementare, io le chiamo ancora scuola elementare, come dice Galli della Loggia, io le chiamo presidi, scuola elementare, scuole medie, se no non ci capisco niente. Addirittura mi hanno detto un'ascoltatrice che c'è anche nelle scuole materne la didattica digitale integrata. Poi dicono ai figli di non dare lo smartphone. Poi
non
gli dicono,
si chiama più di didattica a distanza, sì, no, didattica digitale integrale, ma tanto quella è. Ma
ho
ai
capito.
Bambini.
Ma Presini, che si fa con un bambino di 5 anni, di 4 anni attaccato al computer? Poi appunto ci dicono da genitori: non abituateli a stare attaccati al computer e a dargli il telefono in mano.
Ho sempre sostenuto che la didattica a distanza non sia scuola, sia stato un rimedio a cui abbiamo dovuto fare ricorso e ci siamo inventati in l'anno scorso, per cui è difficile, perché attraverso uno strumento del genere, attraverso uno strumento, laddove questo strumento sia presente, laddove ci sia qualche adulto vicino che è in grado di gestirlo per dei bambini di 6 anni, di 5 anni o ancora più piccoli, diventa comunque una comunicazione molto diversa da quella che tu hai comunque in presenza. Okay. È altrettanto vero che fare scuola in presenza durante la pandemia è molto più, come dire, intenso che non fare scuola in assenza di pandemia, ma soprattutto in una situazione di didattica a distanza dove le comunicazioni sono artificiali diventa strana. A questo proposito lasciatemi dire questo fatto, visto che avete aperto con le scuole laddove sono chiuse possono essere comunque frequentate dagli alunni con disabilità. Ora io mi occupo da 40 anni di inclusione degli alunni con disabilità, è un tema che ho molto a cuore, insomma. E laddove leggo che per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica si permette di essere a scuola gli uni con disabilità e basta,
che
a me sembra una bestemmia pedagogica, perché come fai a realizzare l'inclusione o a mantenere una relazione educativa se i compagni non ci sono? Se i compagni non ci sono è inutile che ci giriamo attorno, allora giustificami che le mandi a scuola. Giustifichi che lo mandi a scuola per mantenere, non so, una costanza con l'insegnante sul posto di sostegno, ma così rischiamo di creare delle classi differenziali, ahimè di tristissima memoria negli anni 60, delle scuole speciali, mandando a scuola soltanto i ragazzini che hanno problemi, difficoltà, problemi che nella normalità della scuola in presenza si affrontano e si risolvono insieme e migliorano con gli apprendimenti.
Invece così sembra quasi una ghettizzazione.
Infatti alcune scuole in realtà hanno consentito ad alcuni gruppi di compagni di andare a scuola proprio per evitare questo, qualche scuola davvero molto illuminata, oppure si riduce la scuola a semplice cura, cioè i genitori di ragazzi con disabilità, per carità è importante anche che qualcuno glieli guardi a scuola per poter gestire la propria giornata, però la scuola non è quello in realtà.
Assolutamente no, a paradosso si aggiunge paradosso, sembra quasi una soluzione di tipo pietistico, non di tipo educativo, di tipo inclusivo, a questo paradosso poi se aggiungi non lo so, insomma la scuola sembra essere diventata il capro espiatorio. Io vorrei vedere delle indagini che mi dicono che i casi sono aumentati proprio perché si frequenta la scuola.
Sì.
Cavolo, abbiamo
ma è chiaro che l'abbiamo detto, che è perché si muovono su mezzi pubblici che le amministrazioni non sono in grado di potenziare, cioè, e allora chiudiamo anche tutto
e
il resto.
E perché non hanno ancora vaccinato gli insegnanti e perché non sono stati in grado di fare il tracciamento, cioè la scuola non è il problema è tutto quello che ci tutto sta intorno, anche perché Presini ce lo può confermare, soprattutto i più piccoli sono disciplinati a scuola, hanno imparato in un attimo, sono bravi.
Sono bravissimi, io mi sono stupito dopo aver, dicevo, passato l'estate a sistemare le aule, a distanziare i banchi, a svuotare da armadi, eccetera, loro sono arrivati già bravissimi. tantissimi e basta poco per mettersi d'accordo insieme di che cosa c'è bisogno. Il tenere la mascherina, anche quando abbiamo avuto il passaggio da una mascherina soltanto in certi momenti mentre al banco si poteva togliere alla mascherina sempre, sono stati disciplinatissimi, capiscono benissimo qual è l'effetto che si può produrre, anche bambini piccoli, per cui di fronte a questo c'è un estremo fra virgolette controllo di questa situazione nelle scuole, per cui continuo a non comprendere anche nelle zone rosse per quale motivo la scuola debba diventare il capro espiatore e la si faccia pagare, se non che ormai l'abbiamo capito in tutte le salse, non credo che le parole di certi politici ci facciano cambiare idea, la scuola non è la priorità
lo
per
fanno,
questo paese,
lo fanno per la nostra sigla, noi abbiamo detto la sigla tutti a scuola, io l'avevo detto che questa sigla non andava bene tutti a scuola e loro lo fanno.
Beh, ma in Sardegna stanno andando a scuola, quindi è ancora valida.
Presini, nel salutarla, lei avrebbe detto da insegnante ai Maneskin futuri di stare zitti e buoni?
Assolutamente no, ci sono altre citazioni musicali da cui dobbiamo cogliere. Bruce Springsteen, che diceva di aver imparato più da un disco di 3 minuti che in tutto quello che aveva imparato a scuola. Paul Simon, che diceva, dopo tutte le stupidaggini che ho imparato nella scuola superiore, bisogna prenderle come critiche, come occasioni per riflettere, assolutamente.
Uno come Presini, che ha il blog chiamato Like a Rolling Stone, non potrebbe essere, non poteva che dire
che
così. Grazie
mille Presini, buona scuola.
Un abbraccio anche a te, cara Maria Pia Ceci. Non abbiamo detto che l'Ascoli ha pareggiato un pareggio prezioso contro l'ultima in classifica.
Siamo messi malissimo, guarda.
Vabbè, siete terzulti.
Questa non è anche una buona notizia.
Ottimismo. Ci ritroviamo lunedì prossimo.
Certo.
Va bene, ciao. Zitta e buona.
Antonio, il mio scolo insalata centrifuga non mi soddisfa. Resta sempre troppa acqua nel cestello.
Mirna, ma allora tu non conosci gli scolo insalata centrifuga Draghi?
No, sono nuovi prodotti per la casa?
Certo, Draghi ha una soluzione per ogni problema e i suoi scolo insalata eliminano l'acqua in eccesso, lasciando spazio solo all'insalata che vale, senza troppi giri di centrifuga.
Grazie Antonio, vado subito ad acquistare uno scolo insalata centrifuga Draghi. Sono sicura che tutta la mia vita ne avrà un beneficio.
Draghi, passo e chiudo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ho un problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa e ogni volta che mi parte è sito imbarazzante, come quella volta che stavo al ristorante.
Ricordi che Roberto Speranza in inglese corrisponde a Bob Hope, grande comico americano.
Io spero che il governo faccia un lockdown generale per 3 mesi fino alla prossima estate e coprifuoco dalle 18 alle 10 del mattino seguente. È galera per chi viola le regole. Devono essere severi con quelle tantissime teste di rapa che ci sono in Italia, perché è per colpa loro se stiamo così, ok?
Rosso di sera, ma arriva Manera.
Arriva, eccolo qua, Leonardo Manera, non sapevo, buongiorno intanto.
Buongiorno.
Non sapevo allora... che fossi finita nella canzone...
Dispiace vedere che voi lì in studio saltate subito sul carro del vincitore, cioè, fino alla settimana scorsa. Beh, fino alla settimana scorsa collegamenti quotidiani con Willy Peyote, sì. Vincerai tu, bravo,
ma
bravissimo,
io speravo,
la canzone più bella.
La speravo.
Vincono i Maneskin e subito buttato nel dimenticatoio.
No, ma no, non ho detto che la canzone Willy più bella
Peyote.
Dei Maneskin.
Sì,
doveva
no,
vincere
siete
Willy Peyote.
Subito sul carro del vincitore in modo sgradevole, devo dire.
Doveva vincere Willy Peyote, però gran bella canzone quella dei Maneskin.
Ma hai visto le immagini del Papa invece in Iraq?
Sì,
quasi
certo.
Tutti senza mascherina. Ma allora come funziona là? Cioè, c'è il virus, non c'è più, sono stati tutti vaccinati. Sai che per un momento li ho invidiati.
C'è la provvidenza, non so, lo Spirito Santo.
Quasi tutti, anche il Papa senza mascherina, forse là.
Lui è vaccinato, credo.
Sì, ma... no, sì, certo, sì. Ma dico quasi tutti poi senza mascherina, è strano, no, questa situazione.
Vabbè, guardi, per Radio Maria
è stata l'unica volta nella mia vita in cui ho desiderato essere iracheno. Mai mi era capitato prima. Per un attimo ho detto: ma sì, adesso arriveranno i messaggi. Là, vai a vivere tu.
Vai
là,
in Iraq,
vai in Iraq. Lo so che erano questi messaggi.
Allora, chi non la pensa come maniera, può scrivere al 349-238-6666.
So,
ridillo bene, ridillo bene.
Là,
vorresti essere.
Per una volta, sì. Una volta nella vita ho desiderato essere iracheno per vivere là senza mascherina. Adesso lo so che arriveranno i messaggi. Allora là, non ci sono diritti alle donne, eccetera. Lo so. Mandatemi adesso, ho avuto questo momento di invidia.
Tra l'altro, ho detto l'8 marzo, proprio una cosa
l'8 marzo, certo.
Proprio pessima, di cattivissimo gusto.
Esatto.
Proprio ti sei messo in un bel guaio. Eccoti.
Va bene, adesso lo aumento se vuoi, aumento anche questo guaio.
Attenzione, vuole proprio mettersi in difficoltà.
Sì, oggi. Allora, questa volta ho guardato poco il Festival di Sanremo e devo dire che la sua sostanziale assenza nelle mie serate non mi è pesata. Ho fatto altro senza sentirmi un alieno, ho continuato a vivere abbastanza serenamente, si può fare. Sabato sera, ad esempio, invece del festival, ho preferito per l'ennesima volta rivedere il film Papillon, dove il protagonista Steve McQueen, nonostante i supplizi ai quali è sottoposto, ripete «sono ancora vivo». Ecco, anch'io sono ancora vivo nonostante la mia auto-esclusione dalla visione del festival e nonostante l'infinito coronavirus che da tanta parte della vita il guardo esclude, parafrasando il poeta. Ma delle poche cose che ho visto del festival, quella che mi ha colpito di più è stata la polemica nata intorno alla dichiarazione di Beatrice Venezzi, che ha preferito essere definita direttore e non direttrice d'orchestra. Mi ha colpito soprattutto la reazione di Amadeus, come se pensasse, attenta che se ti fai chiamare direttore invece direttrice qui ci massacrano, dicono che siamo sessisti, scandalo, sgomento, allarme rosso, Beatrice Venezzi preferisce farsi chiamare direttore e non direttrice d'orchestra. La reazione di preoccupazione dell'ottimo Amadeus è stata immediata, come per una sorta di riflesso pavloviano. Ormai siamo stati tutti così indottrinati su quello che è giusto e quello che non lo è, sulle parole che si possono usare, quelle che invece sono sconsigliate dalla morale dominante, che il riflesso è spontaneo. Non importano i ragionamenti, quelli di Beatrice Venezzi mi sembrano sensatissimi, vale a dire premiare le competenze a prescindere dal maschile o femminile. No, i ragionamenti non valgono, l'importante è essere tutti indottrinati su una morale media che spesso fa da foglia di fico. E allora ecco le lamentele immediate di Laura Boldrini in un copione abbastanza prevedibile. È quella morale media che fa definire un film come Via col vento razzista perché gli attori di colore parlano come nei doppiaggi di una volta si facevano parlare le persone di colore. È quella morale media che vede il sessismo ovunque, anche nei personaggi dei cartoni animati. È quella morale media che ci vorrebbe tutti soldatini del politicamente corretto, ma senza possibilità di ragionamento. A prescindere, una specie di mincul pop de noartri, grande tristezza, grande amarezza. È quella morale media che ormai fa ripetere all'infinito le stesse cose sentite mille volte, tanto da diventare vuote e senza contenuto. Sembra di essere in un triste corso di formazione aziendale. E come in un triste corso di formazione aziendale ci sono anche gli insegnamenti che ci devono essere inculcati per renderci cittadini migliori. Quello più stucchevole, ripetuto anche a Sanremo, perfino da Ibrahimovic, è il seguente. Nella vita si può anche perdere, nessuno è sbagliato, il fallimento non esiste. Quando si sbaglia, in verità non si sbaglia mai perché si impara. E così via. E sti cazzi, verrebbe da dire. Pensate se qualcuno fosse andato a dirlo, per esempio, ad Adolf Hitler. Adolfo, tu non sei sbagliato perché nessuno è sbagliato. Sì, forse hai commesso qualche errorino, ma questo errore è stato utile perché ti ha permesso di crescere. Basta. Basta insegnamenti col ditino alzato. Cercate invece, voi che potete, di stimolare i ragionamenti tenendo aperte le scuole il più possibile, favorendo la ripartenza nei luoghi di cultura. Credo sia così che si migliori la società e non con stucchevoli dibattiti sulle parole, sull'essere direttore o direttrice. Credo che quelli non servano a niente, perfino l'8 marzo, giornata internazionale della donna.
Ti sei ficcato in un bel guaio. Ti sei ficcato dentro. Bene,
sei
bene,
tu
io
che ti
spingo, ovviamente. Io ti spingo, no, dentro. Invece tu mi tendi la mano. Aiuto, aiuto. No. Allora, signori, chi pensa che Leonardo Manera si sia ficcato in un guaio gravissimo può scrivere al 349-238-6666. Chi pensa di poterlo aiutare a togliersi da questo guaio in cui si è ficcato il giorno, tra l'altro, dell'8 marzo, può sempre scrivere al 349-238-6666 e a lei. Bene, vuoi chiudere?
Oh, intanto mi ha scritto proprio adesso
così
la mia compagna di cinema polacco Claudia Penoni, sì, attrice, che invece condivide
che
quello che ho detto.
In un
no,
guaio.
La saluto
Claudia Penoni,
la
che si è ficcata in un guaio tremendo in questo momento, l'8 marzo. Va bene, cosa dice Claudia? Che salutiamo con grande abbracci, ovviamente.
Mi ha scritto grande Leo, cioè dice che condivide di fatto quel... Tra l'altro stavo pensando, glielo dico qua in diretta,
ecco,
di fare
attenzione.
i due virologi, io e lei, di provare così a fare uno sketch dove facciamo i due virologi. Ci pensavo l'altro giorno, adesso proverò a scrivere un pezzo, poi vediamo. Vabbè, se ha voglia. Bisognerà vedere se possiamo venire lì in studio a farlo, ma ancora credo di no.
Claudia, non ficcarti in questo guaio con Manera, lascialo solo, sta cercando qualcuno da trascinare giù nel pozzo. Dai, dobbiamo andare al giornale radio, ci risentiamo tra un attimo.
Cina, Stati Uniti, il nucleare iraniano, la crisi libica, il dossier immigrazione, l'Africa semisconosciuta. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Per questo ogni giorno vi raccontiamo la grande attualità internazionale, con voci dal campo, con le analisi più autorevoli, con le nostre copertine e con quel tocco musicale che non ti aspetti. Sono Giampaolo Musumeci. Vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, con Nessun luogo è lontano. Naturalmente qui, su Radio 24.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Manera.
Allora, mio figlio è disabile e a scuola praticamente non passa mai, ma neanche mezz'ora con gli altri. Stanno tutti insieme in questa auletta di sostegno, i professori sono bravissimi, gli assistenti bravissimi, ma non sta mai insieme agli altri perché fa le superiori e non può condividere nulla con loro. E adesso non ha più neanche quello, cioè non ha l'impegno di fare lo zaino, del pulmino, dell'orario, non ho niente. E io, noi come famiglia, immaginate.
Io ho due figli, una figlia di 14 anni che era già in DAD e uno di 11 che ha iniziato la DAD questa mattina. E mi ha appena chiamato la figlia più grande, io ovviamente sto lavorando, mi ha appena chiamato mia figlia più grande dicendomi: papà, non so come fare perché William è qui disperato, che piange disperato. Io l'ho chiamato, ci ho parlato, cosa volete che vi dica? Io adesso oggi lavorerò tutta la giornata con questo stato d'animo.
ci vogliono soluzioni. Stringere e tirare la cinghia ce la possono fare tutti, abbiamo bisogno di soluzioni.
Buongiorno, io ho una domanda, ma se il problema della scuola sono i mezzi pubblici per arrivarci, perché le scuole di paese che non prevedono mezzi pubblici devono restare comunque chiuse? Grazie.
Insomma, accogliamo la, posso dire, anche un po' di disperazione di alcuni genitori. Non ho risposte, cari ascoltatori. Che risposte volete che io abbia? Io che dico sempre la scuola va tenuta aperta sempre e comunque, va chiuso tutto e non la scuola. Tutto e non la scuola. Mi dispiace, ha ragione l'ascoltatore, ci vogliono soluzioni. È il paese delle ciance, è il paese delle chiacchiere all'infinito.
Tra l'altro la domanda dell'ultima ascoltatrice è legittima, cioè, se il problema non è la scuola ma arrivarci,
è da un anno che si va a scuola a piedi.
Ma perché allora chiudere anche nei paesi, visto che il problema sono i trasporti? Perché a quanto pare poi dentro le scuole, adesso dicono che con la variante inglese c'è più possibilità di contagio anche all'interno delle scuole, però insomma... Adesso francamente diventa una situazione difficile, no? Per le famiglie.
Difficile a dir poco queste situazioni, però d'altronde è così. Ti dicono basta, ci sono quelli che hanno le certezze, le scuole inquinano. Io ho risposto a uno, inquinano, nel senso sono lì gli untori. Io ho risposto a uno, gli ho detto va bene, uccidiamoli tutti come Erode. Che devi fare a quelli che dicono così? Dico viva Erode, sterminiamoli questi bambini che diffondono il virus. Cosa dobbiamo fare? Dai,
nel frattempo c'è stata una, io ribadisco la mia stima per il TAR del Lazio, vorrei reincarnarmi nel TAR del Lazio, perché c'è stata una valutazione importante del TAR del Lazio che ha dato ragione ad alcuni medici di base che avevano proposto di poter intervenire anche prima che si manifestassero i sintomi gravi, e quindi non solo l'attesa vigile dando solo tachipirina come suggeriva l'agenzia del farmaco, ma invece di cominciare a intervenire con alcuni farmaci anche più, diciamo, significativi quando i sintomi non sono ancora gravissimi. L'agenzia del farmaco era contraria, il TAR del Lazio invece ha detto che si può fare. Questo è un modo, secondo me, per ridurre la pressione negli ospedali.
Il TAR del Lazio, ti piace?
Quindi lode ai medici di base che vogliono intervenire per tempo.
Secondo me al TAR del Lazio sono tutti laureati in scienze politiche, però lo dico.
Magari questa è una sentenza importante, perché permetterà a questi medici di intervenire legittimamente prima, senza far andare gente al pronto soccorso che potrebbe essere curata anche a casa.
Allora, tra l'altro noi l'8 marzo tu prima hai fatto un intervento che è stato elogiato e criticato, devo dire anche alcune donne ti hanno elogiato, altri uomini ti hanno criticato, Ale è bello del dibattito. Io però voglio ricordare solo un'iniziativa, visto che l'8 marzo c'è un podcast importante, un podcast e un'iniziativa anche lanciata da Radio 24 che voglio introdurre così.
Violenza domestica, chirurgia plastica, tradimenti, fecondazione assistita, maternità a rischio, segreti, onore, discriminazioni. Sono queste quelle che qui ho chiamato ombre delle donne. Argomenti scomodi che di solito vengono relegati nelle pagine di cronaca nera o nel migliore dei casi nelle rubriche delle riviste femminili.
Eccolo qui, l'ombra delle donne, no? Che è stato fatto tra l'altro dagli allievi dell'Audible Academy sul podcast in collaborazione con Radio 24 e la 24 ore Business School. E quindi voglio lanciarvi, lo trovate ovviamente disponibile, l'ombra delle donne come podcast. Allora, c'è Gianfranco da Pescara. Buongiorno Gianfranco.
Buongiorno a lei, a tutta la redazione e auguri a tutte le donne. Senta, volevo dire per la scuola, no? Ma non si potrebbe fare metà mattina e metà il pomeriggio, così le classi verrebbero suddivise, ci sarebbe un abbastanza distanziamento tra i ragazzi. Credo che non sarebbe una soluzione malaccio, insomma.
Sì, ne hanno parlato, cioè allungare la scuola, c'è cioè chi dice il sabato pomeriggio, chi ha detto anche la domenica. Però
no, domenica magari no. Sì. Però,
Non lo so, cioè, Gianfranco, è un'idea che è stata buttata lì e poi non è stata perseguita. Però io chiedo, ma non è polemica, perché solo i ragazzi e quelli che vanno a scuola devono fare questo tipo di sacrifici? Lei che lavoro fa, Gianfranco? Se
posso. Ma io sono in pensione. Ah, in pensione.
Cioè, se io dicessi perché gli statali, che ne so, tutti gli statali anche adesso lavorino anche sabato sera, le poste aperte la domenica per dilatare appunto le presenze, ci sarebbe una sollevazione popolare, giustamente.
Ma no, no, perché se c'è un'emergenza, fin quando questa brutta emergenza non viene sconfitta, dovremmo studiare un modo per poter continuare a lavorare in sicurezza.
Lei è troppo di buon senso, lei è una persona troppo che ha troppe idee, troppe soluzioni, Gianfranco. No, nel senso che chiaramente poi quando si va a toccare il diretto interessato come categoria, il diretto interessato direbbe
chi le parla ha fatto il carabiniere per 35 anni, quindi ne ho fatti di sabato e di domenica, io
notte,
di lavoro, quindi
ci mancherebbe, esatto. Gianfranco, la ringrazio comunque per questa proposta che ha lanciato. Andrei da Dino, da Genova. Dino, buongiorno.
Buongiorno a tutti, innanzitutto un ringraziamento perché per noi reclusi, io per esempio lo sono da più di un anno oramai, alla mattina ci fate alzare con un po' di sorriso, cosa che durante il giorno poi è molto
grazie,
più dura.
Lino. Però ogni tanto uscirà di casa, cioè non è murato vivo, no?
No, ho tanti anni e per cui i miei nipoti mi hanno imposto di rimanere a casa.
Quanti anni ha lei, Dino?
Allora, il 22 di questo sono 89, quindi credo di essere
accidenti,
tra quelli.
Ma io le davo 60 anni dalla voce, mi perdoni Dino, dalla spigliatezza, dalla freschezza.
Ho avuto anche 60 anni, ma qualche tempo fa. Io volevo dirvi che, tra l'altro ci eravamo sentiti un po' di tempo fa, quando ho detto che vi avevo proposto di aprire gli impianti soltanto dal lunedì al venerdì e voi mi avevate proposto di diventare ministro, ma poi non se ne è fatto niente.
Fatta. Manera, ma tu te lo ricordi, come mai tu, Leonardo, non sei riuscito a spingere per una poltroncina per Dino, neanche nel governo Draghi?
Ci ho provato, ma non sono abbastanza, diciamo, potente ancora.
Vabbè, prego.
No, ha detto che non sono abbastanza anziano per coprire una poltrona. Comunque, prima, per non togliere spazio agli altri, volevo dire che io l'ultimo festival che avevo seguito con una certa attenzione e rappresentato da Nunzio
Filomago,
che era un bel presentatore, e a quei tempi c'era soltanto l'orchestra, il cantante e il presentatore. Ora ho sentito poco fa invece che c'è una signora, perché io il festival, come ripeto, non lo seguo, ma sento qualche notizia dai giornali, dai telegiornali e da voi altri, per esempio, che c'è una signora che, oltretutto proprio adesso che siamo nella festa della donna, sì, e le donne e non vuole essere chiamata,
sì, sì, non è la direttrice, o meglio il direttore d'orchestra del Festival di Sanremo, ma è un direttore d'orchestra, direttore, come vuole essere chiamata lei.
Ma io concludo con voi dicendo che quando andavo a scuola c'era il bidello e la bidella, il maestro e la maestra, abbiamo il dottore e la dottoressa. Probabilmente questa signora, che fortunatamente fa il direttore di orchestra e non la direttrice, si fosse praticamente, diciamo, fosse stata assunta come lavoro in una caserma di vigili del fuoco, non so se vorrebbe essere chiamato pompiere o pompiera. Con questo lascio spazio agli altri. E vi complimento per la
trasmissione. Vabbè, grazie Dino. Ti sei ficcato in un guaio, Manera.
Mi sembra anzi di no, mi sembra di notare più consensi che dissensi. Per una volta.
Sondaggio immediato. Va bene, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Woo!
scusate, ma quella della scuola sembra che stia diventando per voi una fissazione da portare avanti ormai ad ogni maniera. È stata un'idea che avete preso e allora va perseguita.
Sì.
Mi sembra che sia un'esagerazione. Grazie.
No.
È così.
È una fissazione, sì. Sono fissato sull'idea, io, non so, in una maniera, che la scuola sia il futuro. Sì, sono fissato. Sì. Non mi è venuto un tic, eh? Sono fissato.
No, io capisco che siccome ne parliamo spesso, magari all'ascoltatore può effettivamente sembrare una fissazione.
Sì.
Però
sì.
È uno dei temi principali di tutto questo periodo, io credo. Quindi
sono fissato.
Ti sei ficcato in un altro guaio.
È tutto un casino.
Allora, signore, alle 10:21 minuti siamo qui. Tra l'altro, tra poco avremo, dopo la borsa, una mamma che ha 8 figli. Già questa sarebbe una notizia, potremmo finire qui. Che ha 8 figli, punto, fine della notizia. Di cui 7 sono in DAD in questo momento. Tu vorresti passare
è un vero inferno. Inferno. Già, vero,
credo che ce lo dirà
già,
anche lei.
Quando già solo c'è mio figlio che è in DAD, capisco che è complicato. Con 8 deve essere
7,
un inferno.
7 in DAD, uno sarà piccolo,
o grande o piccolo. Chi gliel'ha fatto fare a questa signora fare così tanti figli?
Glielo chiederemo anche questo. Cioè.
È un vero inferno.
Vabbè, però dai, adesso lascia magari un po' di spazio all'ottimismo prima di scoprire che sarà un inferno alle 10:35. Che dobbiamo fare? Quasi quasi, anzi, la chiamiamo subito. Aspetta, forse le scombiniamo l'orario, però, perché sapendo che alle 10:35...
Ma non tuo figlio avrà tutti gli orari sincronizzati dice, minuto per minuto.
Dice no, ma avevate detto alle 10:35, adesso alle 10:22 ho da dare, da mangiare a uno, ce l'ha data. Tanto sono in DAD, ma dovrebbe rinunciare, insomma, che dovrebbe fargli fare quello che vogliono. E qualsiasi cosa succeda, insomma.
Il potere magico della rinuncia, questa è una delle mie filosofie preferite.
No, vediamo. Silvia
buongiorno.
Da Varese, buongiorno. Stavamo parlando di lei tantissimo.
Stavo ascoltando.
Leonardo Manera era a tipo 400 domande. La prima si riassume così: perché? Perché? Cioè, perché sugli 8 figli, ovviamente. Aspetta, non sentiamo niente. No, non sentiamo niente. Aspetta, dove siete? Cioè, ci sono i figli che boicottano, c'è il telefono che zoppica. Eccoci. Sì, okay. Adesso sì.
È una grande scelta di vita, fortunatamente realizzata, e quindi siamo qua.
Otto figli,
come la famiglia Bradford, lei probabilmente è giovane, non la ricordo, ma c'era questa famiglia che aveva tanti figli, la famiglia Bradford. Avete una casa grande per poterli contenere tutti?
Certo, sicuramente sì, anche se gli spazi poi alla fine non bastano mai, come nel DAD.
Come sono distribuiti tra maschi e femmine, età più o meno?
Allora, sono 6 maschi e femmine.
6 maschi e 2 femmine. Ok, e sono tutti in età. Perché 7 in DAD? Ci chiedevamo. Cioè
uno è troppo piccolo.
Troppo piccolo.
Sì, il maggiore ha 18 anni, quindi quinta liceo. Una ragazza in seconda liceo, un ragazzino in seconda media. Mm-hmm. Poi abbiamo quelli del primario, delle elementari.
Sì.
Quinta, quarta, terza e prima.
Mamma mia, ragazzi.
E lei che psicofarmaci prende?
Dai,
è difficile, è dura, ma ce la si fa.
Leonardo è così. Io invece sono accolgo e dico: oh, ma che scelta innovativa, questo sì, si può dire. Ecco, adesso sono 7 in DAD e più uno piccolino, che è quello che darà.
Forse è la cosa più difficile,
esatto,
da gestire, in realtà.
Esatto.
Perché con la distribuzione di vari figli nei locali, nel senso che 3 lo svolgono in camera. Uno nell'anticamera, dove abbiamo un tavolo studio, e quindi lui è lì.
Sì.
I due più piccoli nell'ufficio al primo piano, dove anche quello è un altro angolo realizzato.
Però
per
attenzione, tre in camera come fanno? Cioè su tre classi diverse nella stessa camera? Nelle tre camere.
Tre camere diverse.
Perfetto.
Esatto, tutti muniti ognuno delle proprie cuffie, così uno non disturba l'altro, ognuno sentono il suo. Ovviamente i più grandi sono di sopra, anche perché le lezioni sono diverse, nel senso che sono molto frontali, quindi dell'interrogazione.
Sì, sì.
Per i più piccoli sono più frontali, ovviamente.
Sì, è chiaro. Ovviamente quindi ci vogliono computer, cioè sette computer.
Esattamente, noi eravamo già abbastanza per il lockdown precedente dell'anno scorso. Quest'estate, in fronte al fatto che la bimba avrebbe iniziato la prima, ci siamo muniti di una postazione in più.
Quindi lo fanno tutti da computer e non da telefono?
No, tutti da computer.
Tutti da computer.
Tutti da computer, alcuni fissi, altri portatili, alcuni fissi collegati alla TV che quindi hanno in camera e quindi quella presa apposta per poterlo utilizzare anche come monitor, insomma.
E lei tra i suoi figli ha notato che difficoltà ha notato tra i suoi figli, se ne ha notate? Sono in sofferenza per questa situazione?
Allora, la sofferenza arriva dalla chiusura, cioè nel senso dal non poter avere altro fuori della scuola, più che della chiusura in sé della scuola. Però la nostra è anche una situazione tutto sommato diversa, nel senso che loro sono in tanti, si fanno compagnia, la compagnia per giocare, hanno tanto rispetto a comunque chi ha un bambino solo, e lo capisco fortemente, ci mancherebbe. La sofferenza forse arriva dai maggiori, perché comunque ragazzi adolescenti o comunque chiusi, soffrono sicuramente più loro. Per i bambini non ho visto una sofferenza, chiaramente, in questo momento, però mi rendo anche conto che siamo in una situazione fuori dal normale, no?
Sì, chiaro. Certo, uno dice già gestire normalmente otto figli è complicato, però almeno quando vanno a scuola ci sarà un'organizzazione mattutina molto particolare, poi quando vanno a scuola almeno per una parte della giornata la vita è abbastanza più serena.
Certo, sì, si vantano tutte le cose, nel senso che la mattina deve essere una casa tutto sommato silenziosa. E quindi anche la gestione casalinga diventa difficile. Diventa più difficile per il piccolo che ha quasi 3 anni e contenerlo in un locale, la cucina, unico locale rimasto a disposizione sua, perché la sala, essendo aperta, arriva poi di sopra rumori ed eventuali giochi. Quindi rimane più difficile gestire lui.
Certo.
Tutto sommato.
Ovviamente, Silvia, qui le domande, la gente si spreca, vogliono sapere che lavoro fanno a casa, non so, lei riesce a lavorare?
No, io non lavoro più dal quarto bambino.
Si è fermata dal quarto bambino.
Diventa una scelta di vita, diventa una scelta di vita anche crescerli, perché altrimenti diventa complicato.
È troppo complicato. Quindi lavora.
Io gioco anche, lavoro nella gestione loro. Che
okay. È un gran lavoro. Dico non lavoro, in realtà è un lavoraccio, è un super lavoro.
Ma cucina lei per tutti i figli?
Così?
Cucina lei ogni giorno per i figli?
Certo.
È fatico. Io come fa? Perché io vedo che già cucinare tutti i giorni, anche solo per un'altra persona, dopo un po' diventa...
Cucinare per tanti è più facile tante volte che cucinare per meno.
2 chili di pasta e via. Il marito che fa di lavoro? Poi chiedo, la gente chiede se ci sono dei sussidi. Ma ragazzi, stiamo entrando nella vita di Silvia con delle... Però...
Assolutamente no, noi non abbiamo nessun sussidio, assolutissimamente. Ovviamente ne esistono per le famiglie numerose, però bisogna anche rientrare in redditi veramente bassi, non è il nostro caso, fortunatamente. Mio marito è un ingegnere meccanico, lavora da supporto a una squadra di rally nel mondo dei rally, e quindi viaggia, va e torna.
Ma Nera, adesso dai, devi dirlo, viaggia, perché scappa da quella tribù.
No, non è vero.
Anzi, io lo sentivo.
Io penso che come idea sia nei sogni di tutti avere una famiglia numerosa. Poi per vari motivi non si realizza, ma anzi, se si riesce ad avere una famiglia numerosa senza separarsi, litigare, eccetera. Beh, insomma, è un miracolo. Comunque, un miracolo. Miracoli in certi casi evidentemente esistono.
Comunque, complimenti, sì, ecco. Silvia, complimenti e ci sentiamo. Grazie. Ci sentiamo quando, ogni tanto, se vuole, ogni tanto facciamo, perché insomma, trovare una mamma di 8 figli non è facile. Non è facile adesso, è in questa situazione.
Quando volete.
Va bene, grazie, Silvia. Quanto un grande abbraccio,
grazie,
a tutta la
giornata.
Famiglia allargatissima. E, che dire, andiamo a sentire la borsa.
1, nessuno, 100 Milan.
Draghi, passo e chiudo.
You're giving me, it helps me see what's right. All my life now, you've given me a chance to see your light. All the feeling I have for you, let it come on through. When I cry, you heal my pain.
Io capisco i bambini che non vanno a scuola, sono molto dispiaciuta per loro, le superiori anche, e dell'importanza della scuola, eccetera, ma dell'università ne vogliamo parlare? L'ultima volta che sono andata in università ero al primo anno ed era dicembre 2019, sono tornata per la prima volta lunedì scorso ed ora siamo di nuovo tutti chiusi. Sento gente di medicina che frequenta il terzo anno e fa il tirocinio online. Ma di questo ne vogliamo parlare? I medici del futuro stanno facendo il tirocinio online.
Ovvio che i suffissi non sono il problema, sono un sintomo, ma sono un sintomo di un problema che c'è. D'altra parte, se il problema non ci fosse, agli uomini non spiacerebbe essere chiamati con nomi di mestieri che sono al femminile. Perché è stato inventato il nome maestro? Perché è stato inventato il nome infermiere? Allora che gli uomini si facciano chiamare infermiera e maestra e commessa? E allora va bene, ma così non è.
Ci sto, la comica Leonardo, l'attrice Leonardo Manera, signore.
Fatti come volete, fate come volete.
In un guaio. Allora, no, ma ha ragione, sai, la nostra credo universitaria è incredibile, sì. Anche questa cosa dell'università. Però c'è tutta la polemica invece sui vaccini per i docenti universitari. Ma sai, questa, un conoscente, una persona che conosco, non è così per vie traverse, ho saputo che deve fare un corso all'università di poche ore, in università di Milano, deve tenere una lezione di qualche ora e per questo è equiparato a un docente e farà il vaccino a 38 anni. Farà il vaccino. Cioè, voi vi rendete conto in Italia? E ovviamente lui stesso se ne vergogna, nel senso che... però c'è questa vergogna effettivamente anche delle università ormai chiuse, tutto online, esami fatti... Effettivamente un bel tirocinio di un medico fatto online non è male, è un po' come il nostro professor Picchio, è un po' come il nostro Francesco Vagone, che ha fatto il corso di scienziato, ecco. Con tutto rispetto,
non ne usciamo più, caro Alessandro, cari ascoltatori. O la prendiamo in modo diverso oppure andremo avanti per anni. Io ti dico cosa farei io se fossi il ministro.
Rinuncia,
Speranza.
No.
Vaccinerei gli anziani e le persone fragili e poi tornerei alla vita normale. Chi deve fare il coronavirus lo farà ammalandosi e praticamente quasi sempre guarendo una volta che sono vaccinati anziani e persone fragili.
Sei un sovversivo.
Non sono sovversivo, altrimenti non ne usciremo più per anni. Tutte queste cose andranno avanti se abbiamo la chimera di eliminare completamente il virus. Però
Filippo da Brescia,
non sono
buongiorno,
ministro.
Non sei ministro.
Eccoci.
Filippo, eccoci.
Buongiorno, Manena e Milan.
Io invece ho cinque figli e sentivo prima la telefonata della signora. Ho detto mamma mia che fortuna. Io invece sono in una situazione disastrata. Diciamo la mia giornata comincia con delle litigate furibonde per scegliersi lo strumento tecnologico. Fatto questo,
sono tutti in DAD, diciamo, questi cinque figli? Tutti in DAD?
Tranne uno, però in compenso ho la moglie che è a casa, che lavora da casa.
E cosa ride? Dunque. Cos'è Filippo? Ma sei un sadico?
Per
capito Filippo? Che al mattino. Come si chiama tua moglie?
Daniela.
Alle tipo alle 8. Daniela,
sì.
Ciao, io vado là. Ma sei veramente un sadico.
Mi sa che con questa telefonata sull'orlo della separazione.
Ci vorrebbe il clown Neronello.
Arriva Linda
alla mattina.
Cioè, Filippo, senti Leonardo con che godimento dice: lei lavora a casa mentre dicevo... io. Daniela, ecco, ciao
qualora sua moglie fosse all'ascolto, io l'avverto che lei è sull'orlo della separazione.
Io non tornerei a casa, Filippo. Anzi, fai un appello a Daniela.
Sono anche solidale con sua moglie, devo dire, perché evidentemente
fai un appello a Daniela. Leonardo, quando stasera torna a casa Filippo,
separati subito.
Ho chiamato l'avvocato.
Allora Milan, c'è da dire che arrivo a casa, mi devo preparare psicologicamente, devo fare un po' di yoga prima di entrare, perché ho veramente
perché c'è uno abituato
sì.
Con Daniela che dice dai Filippo, adesso fai tu adesso, giustamente. Vabbè, Filippo, un grande abbraccio.
Grazie, buona giornata a tutti.
A voi. Andiamo a Savona. Antonio da Savona, buongiorno.
Milan, buongiorno.
Sì.
Allora, io ho chiamato perché la settimana scorsa vi ho sentito parlare di teatri, cinema e così via.
Sì.
Io sono del comparto delle discoteche.
Sì.
Io sono 12 mesi che sono chiuso, ne abbiamo 3.
Sì.
Abbiamo 2 cinema e la famiglia sta tirando fuori tutti quei pochi soldi che abbiamo messo via.
Cioè lei ha 3 discoteche e 2 cinema?
Sì. Le spiego una cosa.
Sì.
Io la settimana scorsa ho chiamato i soliti impresari che vengono, passano, quello che ci hanno dato tutto per 30 anni. Gente seria, gente onesta, gente tutta. E ho detto, ragazzi, facciamo un preventivo di aprire tra 2 anni. E loro mi dicono, tra 2 anni gli artisti costeranno il 30% in più.
Eh sì, perché devono recuperare.
Ecco,
e lei cosa farà? Aumenterà il biglietto del 30%
no,
in più?
Io chiudo tutto.
Certo.
E le spiego perché. Perché le spiego. Come faccio con un cinema di 1000 posti a gestire l'ambiente con 250 persone?
Certo, quella è l'assurdità. Infatti è una presa in giro dire che riapriranno.
Signor Manera, la conosco. L'assurdità è che gli artisti dovrebbero venire da noi che abbiamo i locali e dirci, sentite, facciamo un lavoro al 50%, si rischia tutti assieme. Perché se il signor Manera viene da me e mi chiede 5.000 euro, signor Milan, le spiego, se il signor Manera viene da me e mi chiede 5.000 euro...
Lei non ci sta più dentro.
Salta tutto.
Capito,
infatti, adesso,
dopo non aver lavorato dovrete anche abbassare i cachet, caro.
No,
Leonardo.
Ma è una cosa che è già successa l'estate scorsa, ad esempio, io con la mia agenzia e anche tutti gli altri comici con cui ho avuto contatti hanno lavorato a cifre più basse dei cachet.
Pur di lavorare si chiede di meno, pur di lavorare...
Signor Milan, questa è la faccenda. Io divido gli artisti tra big, meno big, principianti.
Sì.
Finché parlo con un principiante, anche se gli si dà 100 euro, viene a fare la seratina, la comparsata, la sola, come si dice a Roma. Sì, ecco, però vado a dire a lei, a Grillo, a quella gente lì, ai big, che lei trova, se lei guarda in
di abbassare i cachet. No, no, ma è chiaro. Antonio, è un problema che c'è, cioè quando anche ripartirà il problema ci sarà. Tra l'altro, Leonardo, si avvicina il 27 marzo, ma io veramente...
Ma no, questa no, è una grandissima presa in giro, perché se si leggono le norme...
Fammi dire che sono totalmente d'accordo con te, cioè come si fa a dire il 27 riaprono i teatri, stanno dicendo che si chiude tutto, cioè stanno narrando una grandissima presa in giro.
Ma tra l'altro, se anche fossimo in zona gialla, ipoteticamente, ci sono delle norme così stringenti e irrealizzabili che non sarebbe comunque possibile riaprirle.
E questo l'abbiamo detto, ma poi non succederà, cioè arriveremo, adesso il titolo di Repubblica oggi è lockdown per ripartire, si dice che forse da venerdì potrebbe essere l'Italia tutta in zona rossa. Cosa continuate a dire? Il 27 riaprono i teatri, che bello, la giornata mondiale del teatro, che bello, ma cioè la gente è fessa.
Ecco, io sono curioso di vedere se almeno in Sardegna i teatri, che è zona bianca, se rimarrà zona bianca anche a fine, se almeno lì riapriranno i teatri.
Tanto cos'è, vai in Sardegna anche tu, ti fai il tampone e vai a lavorare in Sardegna, questo puoi fare.
Magari quest'estate, speriamo.
Andiamo. No, c'è Michele, ce la fa dalla provincia di Milano? Le chiedo 30 secondi, Michele, se può.
Certo.
Grazie. Prego, prego. No, le chiedo cioè di essere sintetico. Questo
secondi,
prego, Michele. Prego.
Allora, premessa, sono un docente di scuola superiore, insegno una materia tecnica.
Sì.
Devo dire che alla mattina, quando vi ascolto, sono esterrefatto dalla lacrimonia che ci mettete contro il corpo docente. Il problema per voi non è la scuola, il problema a quanto pare sono i docenti che vogliono scansare il lavoro, almeno l'impressione è questa.
Ma guarda che da parte mia mai, cioè chi acrimonia.
Ha telefonato il carabiniere dicendo lavoriamo di pomeriggio, facciamo lavorare il pomeriggio, e lei senza fiatare, sì va bene, ottima idea, trovatemi una categoria che raddoppia l'orario di lavoro.
Per la verità gli ho detto, è un'idea che è stata lanciata, però ho detto se si chiedesse di aumentare l'idea di aprire le poste, protesterebbero le poste.
Certo,
quindi non ho detto ottima idea.
Milan, comunque, a me ha preceduto l'ascoltatrice prima col messaggio sull'università chiusa. Io ho due figli di università che non frequentano da una vita e mi chiedo che preparazione possono avere. Continuo a non capire se il problema è quella della mancata preparazione dei ragazzi, ed è innegabile tutto sommato che la DAD non rende come in presenza. Premesso, io sei felicissimo di riprendere in presenza. Giacobbi l'ho fatto, non ho il minimo problema, anche se vedo 50 alunni al giorno, non ho problemi.
Sì.
A parte che abbiamo smesso a pochissimo. Se il problema è appunto il fatto che la preparazione sarà sicuramente inferiore, purtroppo, o se il problema è quello del parcheggiare i ragazzi.
No, parcheggiare i ragazzi no. E poi Michele, devo andare al traffico, avevo detto 30 secondi, ma non c'è mai stata nessuna acrimonia nei confronti degli insegnanti, ci mancherebbe, anzi io dico le scuole devono essere aperte, ma credo che siano i primi gli insegnanti disperati tra DAD, non DAD, a volerle tenere aperte, nella stragrande maggioranza. Andiamo al traffico.
Milan, oggi schiaffoni da destra e manca, per te.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Eccoci. Buongiorno Manena e Milan.
Bronca!
Che spettacolo, che spettacolo!
Ma come si fa a non darti ragione, diavolaccio infame, Maremma Budella?
No, possiamo farlo ministro di tutto. Manera, sei un grande. Vacciniamo gli anziani e le persone fragili e torniamo a lavorare e a fare quello che dobbiamo fare. Viva Manera! Manera for president.
Signor Milan, io le dirò di più. In un periodo di pandemia conta tutto,
Allora, alle 10:50 minuti io sono contento perché ho rivisto una vitalità, un movimento da parte delle sardine che su questa vicenda del Partito Democratico si sono riattivate con i loro sacchi a pelo, sono andati davanti al Nazareno a occupare. Allora, il mitico nostro amico Elenio Mariotti, sardina. Buongiorno, signor Elenio.
Grazie per avermi invitato.
Grazie a lei.
Cioè, è stato molto educato da parte vostra. E se c'è una cosa con noi sardine teniamo è proprio l'educazione.
Che bello, cioè, vedervi lì stamattina, tutti composti, belli.
Ma io guardi, stamattina parlando di educazione ho aiutato un ragazzo a mettere in moto la macchina.
Ah, ecco.
Poi ho scoperto che la macchina non era la sua, ma comunque non sono mica pentito, perché essere educato non sbagli mai, neanche se diventi complice di un furto. E quindi l'importante è comunque prendersi la responsabilità delle cose, ho aiutato in buona fede.
Con educazione. Oh, come state? Sì, bene, vi vedo molto attivi, molto...
Stiamo tornando sulla Siena politica.
La Siena, sì, va bene. Ecco, a questo proposito lei sa che la accolgo sempre con questa domanda, perché tutte le volte, non è che sono io rimbambito, è che sa, faccio un po' fatica a capire, allora le chiedo... Signore Legno, chi sono esattamente le sardine? Vi abbiamo rivisto. Chi sono?
Ma le do qualche indizio. Cioè, sono esseri viventi?
Sì.
Sono dei mammiferi? Sì. Vivono in questa epoca?
Sì.
Sì. Cioè, ho detto abbastanza.
Ah, punto.
Però posso aggiungere che a qualcuno di noi piace il cioccolato fondente, qualcuno preferisce il cioccolato al latte. Ma se c'è una cosa su cui tutti siamo d'accordo è che se l'aerosol non lo fai con regolarità, non serve a niente. Per questo noi pensiamo che sia adesso arrivato il momento di esporci. Dobbiamo avere noi sardine la volontà di dire in cosa crediamo davvero, cioè? La cordialità.
All'educazione, sì.
La cordialità, cioè, che è anche di un po' diversa dall'educazione, la cordialità è educata. Sì. Se c'è la cordialità puoi, per esempio, raccogliere una ghianda, farti una tisana, mandare un messaggio camminando e magari sbattere contro un lampione, che non te ne accorgi, però sbattere piano. Perché se c'è la cordialità non serve sbattere forte. Quindi penso di aver dato una risposta precisa. Esaustiva. Insomma, precisa ed esaustiva. Insomma.
Senta, però, Elenio, vi abbiamo visto mobilitati con le tende, i sacchi a pelo davanti alla sede del PD. Allora, che cosa chiedete esattamente al Partito Democratico dopo le dimissioni di Zingaretti?
Questa non è mica una domanda tanto educata.
No, comunque è abbastanza, dai.
Voglio rispondere chiaramente. Cioè, voglio rispondere chiaramente che non fa niente se calano le temperature. L'importante è che non ci sia vento.
Sì.
Perché le sardine sanno sempre cosa fare nei momenti più difficili, come quando finisci il pane ti devi arrangiare coi cracker. Chiedo scusa se ho alzato i toni, ma noi come sardine... Siamo stufi di questi leader politici che non si espongono. Perché se c'è una cosa di cui siamo sicuri è che qual è si scrive senza apostrofo. Penso di averle risposto. Abbastanza chiaramente.
Ma su cosa, sempre sul PD, su cosa vi siete confrontati? Su che...
Allora, abbiamo parlato a lungo con Valentina Cuppi, presidente del Partito Democratico fino al prossimo congresso. E su che cosa ci siamo confrontati?
Su cosa?
Su un tema chiave.
Chiave.
Chi ha deciso che Plutone non va più contato insieme agli altri pianeti?
Cosa c'entra Plutone? Non...
Cioè, perché noi li avevamo imparati in ordine di distanza dal Sole.
E l'ultimo era Plutone.
E adesso com'è che si arriva a Nettuno? E Plutone non c'è più.
Mannaggia, è un problema, sì.
Mi rendo conto che sono stato un po' diretto anche,
sì,
no?
Sì.
Ma è ora di prendere posizione, anche a costo di iniziare a fare yoga. Allora noi dobbiamo partire da due riflessioni fondamentali. La prima è che non è mica così facile stare bene con la frangia.
La frangia.
È una pettinatura, sì, per pochi. La seconda è che i vicini che fanno le pulizie in casa il sabato alle 7 di mattina hanno rotto i maroni.
No,
lo so che non è tanto educato, sì, ma è vero.
No.
Perché io il sabato vorrei dormire, e magari anche tutti gli altri vicini.
Sì, però,
e
guardi,
invece
siamo
no,
in chiusura,
perché questi qua hanno l'aspirapolvere che fa il rumore, sì, di un'astronave.
Vabbè, legno,
io non so mica bene che rumore fa un'astronave, ma sì, credo che non sia silenziosa.
Però, guardi,
allora vengo lì.
Sì?
Te e il tuo aspirapolvere,
no,
e
no,
ti aspiro i capelli.
No, no,
ti aspiro,
guarda,
i capelli,
no.
O se non hai i capelli, che sei pelato, ti aspiro il cervello.
No, siamo,
hai
in
capito?
Chiusura, Elenio, guardi, la, no, devo salutare.
Calmo.
No, si
ho
calmi,
alzato un po' i toni, sì, e non è mica tanto da sardine. Ma io mi metto i ramponi da ghiaccio, ti butto giù la porta, no, con un calcio, e ti devasto,
no,
il parquet,
no,
che dopo non basta,
no,
mica la matura.
No, Elenio,
ho anche provato a dirlo con educazione: per favore, potresti fare il lavoro un po' più tardi? Loro mi hanno detto di calmarmi. Ma calmati tu, ti cospargo il divano di benzina e gli do fuoco.
No, Elenio, ma no, l'educazione delle sardine. No, 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 chiudiamo, perché ha perso un attimo la brocca.
Con i ramponi da neve, vedi cosa rimane al tuo bel parquet di acero o di rocco.
A domani.
Dear ladies and gentlemen, thank you. Uno, 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 nessuno, uno, nessuno, nessuno, c'è tanto.